Vi ho detto che quest'oggi la giornata missionaria sarà animata, sarà sostenuta da 6 nostri parrocchiani che sono in giro per il mondo e che ci scrivono. In particolare in questa occasione della giornata missionaria ci hanno scritto e io vi accenno a queste lettere che sono poi su Comunità Redona e eventualmente ci sono alcune copie ciclostilate poi anche in fondo alla Chiesa. E vorrei partire dal più vecchio, ovviamente, da padre Piero, che ormai ha 80 anni, padre Piero Ravasio, che conosciamo bene, dei Comboniani, che è partito da qui, lui è nato negli anni 30, quindi qui fascismo, le colonie italiane, tanto per dare un orizzonte. In quegli anni lì le missioni, le giornate missionarie erano ancora in questo orizzonte che noi portavamo il Vangelo alle terre pagane, questo era il contesto. E lui appunto è partito poi dopo la guerra negli anni 50 e è stato coinvolto nei processi di decolonizzazione, che è stato uno dei fenomeni grandi del Novecento, no? E quindi ha partecipato in Sudan a tutto il processo molto difficile, molto violento anche, di autonomia e ovviamente lui è andato per impiantare la Chiesa e si è trovato dentro, come tutti questi missionari del resto, si è trovato dentro in questi processi di civiltà molto complessi, quei rapporti difficili con l'Europa e con l'Occidente in gran parte sfruttatore, anche se ha portato poi tantissime cose, e però appunto questo rapporto equivoco tra colonizzazione, missione, appunto, ma non entriamo in tutti questi discorsi che conosciamo. E lui ha partecipato con entusiasmo e con efficacia, con molta efficacia, alla costruzione della chiesa locale. Vedete il cambiamento di prospettiva, non più portare in qualche maniera la nostra Chiesa, ma mettersi a servizio del sorgere del Vangelo dentro la storia di un popolo e far nascere le forme nuove di una Chiesa. E quindi, per esempio, la formazione dei catechisti, perché lì poi nei villaggi sono i laici, sono i catechisti che predicano, che fanno il catechismo, che distribuiscono la comunione la domenica, no? Un lavoro entusiasmante. Poi tutto il lavoro sull'inculturazione della liturgia, tirar dentro i canti, le danze, la cultura appunto di questo popolo e poi un po' alla volta la formazione di un clero locale. Oggi tutti i vescovi africani sono tutti africani, no? E il clero in gran parte è locale, è stata l'opera grandiosa di questi missionari, proprio grandiosa. Andando avanti e diventando su di età, ha dovuto per alcuni versi risubire tutto un ritorno drammatico sia sul piano civile, è stato lui stesso catturato, minacciato e porta il peso anche di una paura, no? Perché quando vivi per 20-30 anni tra le guerre e senti sempre le armi, a un certo punto il mondo si sfascia anche nella testa un po', E d'altra parte ha dovuto anche sperimentare una crisi della Chiesa africana, quindi molti entusiasmi. Noi 30-40 anni fa dicevamo la vera Chiesa è in Africa, beh, oggi si è più prudenti, appunto, perché in realtà su questo cristianesimo è tornato poi tutta la cultura tradizionale, tutta la religiosità anche politeista, e poi, sapete, in queste terre comunque è fortissimo l'Islam. Il cristianesimo è di minoranza, no? E quindi ha dovuto vivere in qualche maniera questo suo ritiro con questa sorta di paura che in qualche maniera tutto il lavoro fatto non sia stato una gran cosa, con la paura poi di questa globalizzazione che sta travolgendo questi paesi ancora in maniera terribile, terribile per alcuni versi. Cioè sembra che l'Africa appunto non ce la farà mai a sto punto perché viene usata da tutti, no? E lui però appunto vive questa sua vecchiaia invece nella casa generalizia si è piazzato in biblioteca e ha il compito, ha fatto un bellissimo lavoro in questi anni, di ricostruzione di questa missione, di memoria, scrive i profili di molti missionari che lui ha conosciuto e soprattutto su questi passaggi dell'evangelizzazione e dell'inculturazione del cristianesimo. E questo per me, per esempio, è una cosa bellissima perché riflettendo su questi processi lui si sente molto vicino, per esempio, al lavoro che stiamo facendo noi. È uno di quelli che legge con avidità Comunità Redona, perché in un contesto totalmente diverso i processi del rapporto tra Vangelo e storia, cultura, riforma della Chiesa, promozione dei laici, in realtà poi sono gli stessi aspetti fondamentali dell'evangelizzazione. E quindi noi gli siamo grati perché appunto a 80 anni continua a avere questo spirito vivo, questa voglia di confrontarsi come Chiesa, come cristiano. La seconda lettera invece ci viene, dunque questo è uno vecchio come noi, invece adesso i cinque di cui vi parlo sono tutti giovani che vanno dai 37 ai 43, 44, quindi sono quarantenni, sarebbe suggestivo anche questo, cioè sono quelli che quando noi avevamo 40 anni qui, loro avevano 10 anni, venivano qui a celebrare l'Eucaristia, il Catechismo, l'Oratorio. E adesso quando ci scrivono ci fanno sentire in qualche maniera proprio abitanti del mondo, cioè ci fanno proprio capire cos'è il Vangelo, capito? E i primi di cui vi voglio accennare sono due coniugi, due medici, che sono andati in Africa nella prospettiva della cooperazione, no? In realtà un po' alla volta si stanno trasformando in africani. Cioè, superata la fase della cooperazione, si sono inseriti come cittadini ad Amba, in Angola, e sono stipendiati dal governo, quindi sono medici di un ospedale statale, no? E, però la cosa forte di questi ragazzi, quando ci scrivono, uno si aspetta di dire, ci dicono cosa stanno facendo, cosa si aspettano, cosa stiamo facendo noi, no? E invece tutte le volte che ci scrivono, partono sempre da una prospettiva, non so come dire, più evangelica, più leggera, più, non so, la prima frase che ci scrivono in questa lettera, ci sentiamo piccoli, sentiamo di non sapere da soli dare un senso a questa nostra fragile vita, solo Lui può aiutarci a trovarlo. C'è questa idea comunque che dovunque vai, la cosa fondamentale è di sentire l'aria del Vangelo, di sentire che è il Signore che sta conducendo la storia e che quel poco che tu fai o che sei, no, lo metti dentro questa enorme tenerezza che sta cercando di salvare il mondo. No? Questo è il primo livello della missione, secondo me. Cioè sentire il Vangelo, sentire il Vangelo, sentire il Vangelo. Anche qui da noi si continua a dire la Chiesa è missionaria, ma è missionaria solo se ci sono degli uomini e delle donne che sentono di Vangelo, no? E l'altra cosa, guardate cosa aggiungono subito. Per fare questo dobbiamo cercare di fare silenzio. E questa è una cosa su cui loro insistono sempre. Fare silenzio e ascoltarlo per provare a dirgli di sì. Cioè, in qualche maniera, dovunque siamo, bisogna comunque scavare l'esperienza che stiamo facendo per ascoltare il Vangelo che passa, no? E loro trovano, e su questo certo ci sono storie diverse, ma loro traducono il fascino dell'aria che c'è in quel villaggio africano in questa maniera, perché potete immaginare, no? Non c'è acqua, non c'è luce, il clima è molto umido, quindi zanzare e tutte queste robe, eppure loro trovano lì quello che fanno molta fatica adesso a trovare qui, che loro chiamano il silenzio, capito? No? Quindi i ritmi più lenti, la capacità in qualche maniera di sentire la vita, no? Di sentire che la vita è portata. Scrivono, il silenzio così difficile nel frastuono e nella frenesia delle grandi città dell'Occidente. Vi butto lì qualche frase per farvi capire cosa vuol dire comunicare poi nell'avventura cristiana, no? Nelle cose. E noi con loro abbiamo un piccolo legame, lo conoscete, un piccolo legame nel senso che diamo una mano a un progetto che riguarda soprattutto nella loro attività l'attenzione al parto, che è la cosa più importante che c'è al mondo, no? Aiutare l'uomo a nascere. Aiutare l'uomo e le mamme, perché lì partorendo in una certa maniera, moltissime volte nei villaggi si partorisce in maniera non assistita, si partorisce in qualche maniera, e a molte di queste giovani mamme restano delle piaghe che comportano delle perdite, e questo comporta un'esclusione sociale, il marito non le vuole più, la famiglia non le vuole più, e loro con l'aiuto di un altro medico che è molti anni che è in Africa si sono specializzati in questo piccolo intervento chirurgico che sistema questi fori, questi buchi di una fistola vescico-vaginale, no? E queste donne vengono restituite a una normalità, e tutte le volte che loro ci spiegano cosa succede, cosa aiutiamo in qualche maniera con quello che contribuiamo, piccolissimo, ci mandano sul volto di queste donne che è tornato sorridente. Capito? Una donna che si sentiva esclusa, a un certo punto riacquista la sua dignità e la sua socialità. Un'altra lettera viene da padre Gianmarco Paris, anche lui un ragazzo dell'oratorio, e poi è entrato nella Sacra Famiglia. Sacra Famiglia è un istituto religioso diocesano legato alla Chiesa di Bergamo, che viene dall'intuizione di una donna della fine dell'Ottocento che ha dedicato il Vangelo, ha dedicato la testimonianza al Vangelo soprattutto ai bambini orfani. E quindi vedete che è interessante questo discorso qua, no? Il parto, e poi quando sono nati i bambini sono fragili, hanno mille problemi, bisogna aiutarli. E tante volte le famiglie sono, non ce la fanno, hai capito? E i cristiani dovrebbero essere molto sensibili a sta roba qui, la creazione avviene in questa maniera, no? Nei legami, nella solidarietà. La Sacra Famiglia, si chiama così appunto, è giù, in questo caso, è giù in Mozambico, a Maputo, hanno una parrocchia e poi però hanno questo grande collegio, hanno un orfanotrofio, un collegio con una grande scuola, perché quando diventano un po' più grandi, lì la grande questione è la scuola. L'emancipazione di queste popolazioni passa attraverso la scolarizzazione. E ci sono gli aiuti internazionali dell'UNESCO, dell'ONU, per moltiplicare le scuole in questi paesi, però i maestri, gli insegnanti, mica li inventi. E allora padre Gianmarco ci dice che è quasi tragica la situazione di un sacco di bambini a scuola e imparano poco, perché i maestri, gli insegnanti sono impreparati e corrotti in genere. C'è una grande corruzione in questi paesi, anche nel nostro, no? Ma evidentemente appunto rispettare le leggi è una cosa difficile per l'umanità, se non è educata moralmente, appunto. E allora loro stanno facendo questo grosso lavoro nelle scuole, per le scuole, insieme al governo, anche qui, però danno una mano soprattutto per formare gli insegnanti. Questo è il primo lavoro che fa padre Gianmarco, che noi sosteniamo anche qui in maniera piccolissima, comprando un po' di robe, di quaderni, di matite, quelle robe lì. E l'altro lavoro che fa è evidentemente sia in parrocchia sia in seminario per impiantare una chiesa che anche qui è di minoranza. Lui insegna Sacra Scrittura e anche lui ha una grande sintonia e collaborazione con noi, nel senso che vabbè, ha studiato qui, è venuto, l'esperienza pastorale l'ha fatta qui in parrocchia, ma le cose che sta vivendo ci restituiscono molti dei passaggi che anche noi viviamo, e quindi è un altro capitolo, secondo me, della nostra missionarietà che andrebbe tenuto vivo, che andrebbe tenuto acceso. Il Don Sergio, Don Sergio Gamberoni, sapete che lui viene dalla parrocchia, ha fatto il seminario qui, ha fatto il curato in un oratorio, in un grosso oratorio a Sarnico, e poi 5 anni fa si è messo disponibile a andare in missione in Bolivia, la chiesa di Bergamo dal 62, quindi l'anno venturo sono 50 anni, la chiesa di Bergamo ha aperto una collaborazione con la chiesa boliviana, perché nel 62 c'era il concilio e c'era sto vescovo di La Paz che era disperato perché non aveva preti, e un altro gli dice: chiedilo a quello lì, che era Gaddi, chiedilo a quello lì che ha tanti preti. E nel 62 appunto è nata questa, è andato giù Don Nicoli, il primo che è sceso, e si è allargata questa missione, abbiamo costruito il patronato, un ospedale, anche lì un grande patronato per i bambini, e poi siamo in alcune parrocchie, e il nostro Don Sergio è nella città di Cochabamba, sapete che quasi tutti i boliviani che abbiamo qui sono di Cochabamba, nella città di Cochabamba, il quartiere di Condebamba, è una grande parrocchia, anche lì, bei casini, è parroco appunto lì il nostro, non so, e ci parla di una cosa anche qui di grande interesse anche per noi oltretutto, no? E in particolare ci parla della religione, cioè quello che l'ha impressionato, beh, evidentemente ci sono tutti gli aspetti di civiltà, con tutti i problemi di costruzione della famiglia, delle generazioni, del lavoro, della povertà, del passaggio dai contadini alle periferie di queste città, l'emigrazione, eccetera, eccetera. Però lui si concentra in questa lettera su questa questione, l'ha impressionato tantissimo la religiosità di questa gente. Anche quando incontriamo le nostre mamme boliviane che hanno i bambini a prima comunione, loro subito dicono che noi siamo un po' atei, capito? Loro sono molto più religiosi. Però Don Sergio sottolinea il carattere problematico di questa religiosità. Cioè uno dice sono religiosi, siamo a posto. E no, 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 proprio no. Ma questo è così anche da noi, eh. Cioè la religione è una delle cose umane, le cose umane, c'è dentro tutto. Il Vangelo chiede anche alla religione di convertirsi. E appunto lui insiste su questo fatto, dice, ma qui uno che arriva trova subito impressionante questa religiosità molto fisica, corporea, colorita, animista, appunto, fatta di devozioni, statue, immagini mariane, santi, santuari, divinità, capito? Questo già Don Nicoli, io mi ricordo 30 anni fa, mi diceva, lì non devi meravigliarti del fatto che delle persone vengano in chiesa con un fagottino e hanno dentro i loro amuleti, le loro statuine, le loro divinità che aprono poi in chiesa, no? Cioè, per dire appunto quanto è radicata una religiosità. E accanto a questo c'è un fenomeno che viene soprattutto dall'americanismo, dall'America, le sette protestanti, che sono un misto tra appunto una sorta di entusiasmo, le guarigioni, i canti, come si dice, la cura dei sentimenti di entusiasmo, e poi tutta la razionalità anche economica. E quindi tutte ste sette religiose, fortissime, movimenti religiosi, con molta confusione, missionari di ogni tipo, ma questo è così anche in Africa. Il vero problema dei missionari non è la situazione di incredulità, di paganesimo a cui si... No, il problema è il conflitto delle religioni, è il casino delle religioni. Pensate che nella parrocchia di Don Sergio, dunque scrive così, ma abbiamo delle comunità abbastanza vive, autentiche, anche se fragili, povere di strumenti per l'annuncio, tramortite da tante presenze religiose diverse. Solo nella mia parrocchia c'è una facoltà teologica dei presbiteriani, un seminario dei pentecostali, un seminario di avventisti, una sala del regno molto attiva, un centro di mormoni e diversi luoghi di incontro di sette evangeliche. E allora il lavoro che una comunità cristiana fa, che è lo stesso anche da noi, da noi c'è meno religiosità, anche se c'è una religiosità che serve a compensare l'economicismo, il tecnicismo della vita arida, poi no. Però appunto il lavoro da fare qual è? Uno è di andare a pescare le domande dell'uomo, l'umanità dell'uomo, il carattere umano, perché queste religioni, vedete, dissolvono anche l'umano, diventano magiche, diventano, trasferiscono le questioni dell'uomo sul sacro, no? Allora, trovare l'uomo nelle grandi questioni che sono quelle, la morte, la nascita, l'educazione, la famiglia da tirare insieme un po', le generazioni, il lavoro, la solidarietà, i poveri, appunto, la campagna. Andare a toccare queste dimensioni della vita dell'uomo e lì dentro far sorgere il Vangelo. La notizia che viene da Dio, che vuol dar fiducia all'uomo, che vuole legare gli uomini. No. Allora, questo lavoro di passare attraverso le culture e attraverso le religioni anche, per raggiungere dove Dio vuole arrivare nel cuore dell'uomo. Questo è il Vangelo. Questo è tutto il lavoro pastorale che sta facendo in un quartiere di quel tipo e in una parrocchia di quel tipo. Che cambiati i termini, è lo stesso che stiamo facendo noi. Stiamo in una cultura postmoderna che ha certe caratteristiche, stiamo cercando di andare a pescare l'umano, le questioni dell'uomo, e lì dentro riconoscere l'ospitalità al Vangelo, no? E a partire da lì creare forme religiose, perché il cristianesimo ha anche forme religiose, creare un volto religioso alla comunità che sia coerente però col Vangelo e con l'umano. E che non vada dietro a religiosità strane, appunto, di cui l'uomo invece è fecondo, perché l'uomo è un animale immaginario, di fuga dalla realtà, di paura, no? E infine vi ricordo un'altra lettera molto, molto viva, molto interiore, no? Molto cristiana, di Suor Roberta Merelli, la conosciamo benissimo, anche lei è uscita dall'oratorio, è andata nelle poverelle. Dunque lei è stata adesso alcuni anni a fare il curato in pratica, ha fatto l'oratorio in un paese dell'isola e ha fatto benissimo. E viene spostata di colpo, lei ha 37 anni, viene spostata a Vicenza, in un paese, Rosà, in una comunità composta da altre 8 suore più anziane di lei, e lei è superiora, appunto. Viene fatta superiora probabilmente perché questa comunità è il riferimento, è la responsabile di una grande casa. Sentite anche qui com'è interessante il cristianesimo. Una grande casa che ospita circa 150 donne con disabilità in genere mentali o psichiche, anche gravi. Questa casa è composta di 12 case famiglia, di 12 gruppi, no? E ovviamente a tutti gli operatori, poi sono legati alla regione, sono legati evidentemente a tutti dei processi così. E probabilmente appunto, siccome Suor Roberta comunque ha un atteggiamento che si è acquisita, no? Di rapporto con le istituzioni, di rapporto col territorio, di legami con la pastorale, col territorio, ha ritenuto appunto che fosse in grado di condurre un lavoro così. Lei lo sta vivendo con grande serenità, con grande forza, ma anche lei, nello scriverci, non è che dica sto trovando questi problemi, qui è così, stiamo facendo, no. In qualche maniera ci offre una riflessione anche qui molto evangelica, no? Cioè cosa c'entra il mio fatto di essere cristiano con questa roba qui? E lo identifica proprio in questa roba qui. Vengo a lavorare in mezzo a donne che sono tra le più povere, che sapete che la pazzia ci rende forse i più poveri del mondo, no? perché ci mette fuori dal gioco in genere, quasi fuori. No? E allora appunto lei percepisce questa grazia, questa vocazione di stare tra le più povere e di cercare quindi di vivere il Vangelo. Sapete, quando Gesù ha predicato nel suo paese, riassumendo il suo compito, ha detto: sono venuto a evangelizzare i poveri, il Vangelo è gioia per i poveri soprattutto. E chi capisce il Vangelo deve dare sostegno e gioia ai più poveri, nella forma, tra l'altro, di una fraternità tra le poverelle. I poveri, il Vangelo ai poveri, le poverelle. E anche qui lei è partita da una parrocchia, da un oratorio, perché la sua vocazione religiosa è molto parrocchiale, no? E sapete che le poverelle sono nate attorno a un curato di oratorio. Luigi Palazzolo era curato dell'oratorio di Sant'Alessandro, è stato uno dei fondatori dell'oratorio e ha tirato in giro delle persone, alcune giovani in particolare, proprio a servizio degli orfani, dei ragazzi di strada, di chi non aveva famiglia, no? E pensate sta roba qui come sta fruttificando, no? E insomma, sono cose belle, questi nostri figli che vanno a portare il Vangelo e intanto lo tengono vivo anche tra noi. Quindi vorrei mettere al centro di questa giornata missionaria proprio questa amicizia, no? Questa amicizia cristiana, perché appunto nasce non dal fatto che siamo il gruppetto che si trova bene, che siamo amici, che siamo parenti, nasce proprio in questo caso sulla missione, no? Sulla missione al Vangelo. E credo appunto che sia la giornata di renderci conto come l'amicizia con questi nostri cristiani, amici, che sono generosi, non solo perché hanno avuto il coraggio di partire e si stanno dedicando ad altre culture, ad altre storie, ad altre situazioni, ma sono anche generosi con noi. Cioè, vedete, io sono poi particolarmente fortunato perché abbiamo parecchi contatti, relazioni, ma credo che tutti ci sentiamo gratificati del fatto che loro ci tengano legati e quindi ci aiutano anche a capire chi siamo, no? Ci aiuta a sentirci Chiesa e soprattutto ci aiuta a capire il movimento del Vangelo nel mondo degli uomini, no? E ci fa cogliere quello che Gesù anche stamattina vorrebbe farci toccare, no? Ci fa sentire l'ansia e la passione che Dio ha per l'uomo. Ti rivolgiamo, fratelli carissimi, la nostra preghiera. Il Signore Gesù è principio di un'umanità nuova. In Lui ogni uomo si apre alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra preghiera: venga il tuo regno, Signore.
Quando la storia conosce profonde trasformazioni di civiltà, anche la tua Chiesa, Signore, attraversa una crisi. Aiutala a leggere i segni della tua presenza nel tempo di grazia costituito proprio dalla storia umana, perché con efficacia annuncia al mondo intero la salvezza che gli offre. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu che hai dato ad ogni autorità come orizzonte l'essere a servizio del bene di tutti, converti i capi delle nazioni perché sappiano andare incontro alle attese profonde di questa nostra umanità. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu che sei la più sicura difesa degli umili e dei poveri, donaci un cuore libero per servire te solo e amare i fratelli, facendo del tuo comandamento l'unica legge della vita. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, oggi le comunità cristiane celebrano la giornata missionaria mondiale. Fa che tutti i testimoni che hanno donato la propria vita per portare il tuo Vangelo alle genti continuino a parlare e a vivere il linguaggio dell'amore e dell'accoglienza. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.